Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli.
Dio, che oggi illumini di luce nuova i prodigi operati nell'antica alleanza, concedi a noi, liberati dal persecutore e partecipi della fede di Israele, di essere continuamente rinnovati dallo Spirito, per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 37, i primi 14 versetti. In quei giorni la mano del Signore fu sopra di me. Il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura, che era piena di ossa. Mi fece passare accanto ad esse da ogni parte. Vidi che erano in grandissima quantità nella distesa della valle e tutti inaridite. Mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annuncia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Così dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, e su di voi stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre profetizzavo, sentii un rumore e vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai, ed ecco apparire sopra di esse i nervi. La carne cresceva e la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Egli aggiunse: profetizza allo spirito, profetizza, figlio dell'uomo, e annuncia allo spirito. Così dice il Signore Dio: spirito, vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. Io profetizzai come mi avevo comandato, e lo spirito entrò in essi, e ritornarono in vita, e si alzarono in piedi. Erano un esercito grande, sterminato. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la casa di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò profetizza e annuncia loro: così dice il Signore Dio. Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete. Vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore. L'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato, rendimi puro. Tu gradisci la sincerità nel mio intimo, nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. Aspergimi con rami di soffio e sarò puro, lavami e sarò più bianco della neve. Crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella visione delle ossa aride, rianimate dallo Spirito, ci hai rivelato la fonte della salvezza e della vita nuova, fa che lo stesso Spirito di verità ricolmi la tua Chiesa dei suoi doni, per Cristo nostro Signore.
Amen. Dal libro del profeta Gioele, capitolo 3, versetti dall'1 al 5. Così dice il Signore: io fonderò il mio Spirito sopra ogni uomo, e vi verranno profeti, i vostri figli e le vostre figlie. I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni effonderò il mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra, sangue e fuoco e colonne di fumo. Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamato. parola di Dio. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra.
Preghiamo. Ascolta, o Dio, la tua Chiesa, unita in concorde preghiera in questa santa veglia, a compimento della Pasqua perenne. Scenda sempre su di essa il tuo Spirito, perché illumini la mente dei fedeli e tutti i rinati nel battesimo siano nel mondo testimoni e profeti. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani, capitolo 8, versetti dal 22 al 27. Fratelli, sappiamo che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo. Nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è visto, non è più oggetto di speranza. Infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe sperarlo? Ma se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo con perseveranza. Allo stesso modo, anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili. E colui che scruta i cuori sa che cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. Parola di Dio.
Veni Sancte Spiritus, et emite genitus, lucis tue. Consolator optime, multi. Gesù spesso dolce refrigerio.
Nel Dio creatore,
di tutto l'universo, nel Dio buono che ha creato buono tutto l'universo, che il peccato non è stato creato da Dio e non esiste un Dio che si equivale a Dio, al Dio di Israele, il Dio del male, e che l'uomo è chiamato a una responsabilità nel peccato ed è chiamato a essere corresponsabile nel disegno della salvezza, nel piano della salvezza, e che dal peccato dell'uomo, da quel peccato, nasce tutto il male che si propaga su tutta la terra, fino, come vediamo nel capitolo 11 della Genesi, che è il risultato di un male che ormai ha invaso tutta la terra. Un male che è quello che ha portato l'uomo a uccidere il fratello, a odiare, a volere il male, a dominare, non come è scritto nei primi due capitoli della Genesi, dominerete su tutta la creazione. Dio ha creato l'uomo a sua immagine perché domini su tutta la creazione, ma con un dominio che è ad esempio del dominio con cui Dio domina, cioè un amore per tutta la creazione, e con questo amore per tutta la creazione, con amore che Dio domina la creazione per farla crescere. Il dominio di cui qui si parla è un dominio completamente opposto. Non più fare crescere, ma costringere, abbassare, dominare, come intendiamo noi umanamente oggi. E è il frutto di tutto questo. E se andiamo a leggere in particolare due versetti del capitolo decimo, sta scritto nel capitolo decimo: Etiopia generò Nimrod, costui cominciò a essere potente sulla terra, con questa potenza umana, non più il dominio di Dio, ma il dominio oppressivo, con questa cominciò a essere potente sulla terra. Egli era valente nella caccia davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, valente cacciatore davanti al Signore. E l'inizio del suo regno fu Babele. Uruk, Accad e Calme nella regione di Sinar. Troviamo Babele e troviamo la regione di Sinar, ricordati nel capitolo 11 dell'episodio della Torre di Babele. E troviamo una umanità che ha una lingua sola, è divenuto un popolo solo, e perciò Dio decide di intervenire. Ma questo essere una lingua sola, questo essere un popolo solo, letto alla luce dei due versetti del capitolo decimo, significa che è divenuto un popolo solo l'umanità, una lingua sola, perché c'è una nazione che ha imposto questo. Quindi è segno di un'imposizione di Nimrod, del suo potere, del suo regno, del suo dominio, della sua forza, e che costringe i popoli a divenire un popolo solo. Questo Dio non lo approva, non ce l'ha con l'umanità Dio, ce l'ha con l'ingiustizia. Non approva che i popoli possano essere schiacciati in questo modo. E allora interviene. E infatti troviamo la riconferma a questa lettura proprio alla termine dell'Apocalisse. Proprio lì troviamo la conferma. Nella Gerusalemme celeste, che è descritta nel capitolo 21 come la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli, non suo popolo, suoi popoli. Ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. I popoli nel disegno di Dio non sono destinati a essere cancellati, a perdere le proprie caratteristiche, no. Sono destinati, come dice bene una delle preci che abbiamo lette, a divenire una famiglia, la famiglia dei popoli di Dio. Dio allora ha distrutto tutto, ha fatto cadere la torre, perché non gli andava bene che un popolo, che si fossero divenuti un popolo solo, una lingua sola, che era segno di un'oppressione infinita. Questo no. Dio vuole la libertà per tutti i suoi popoli, vuole che divengano quello per cui li ha creati e di cui non si è mai pentito, altrimenti non avrebbe senso tutta questa, diciamolo pure, complicata storia della salvezza. Non avrebbe senso se Dio non mantenesse questo pensiero su tutti i popoli. Non avrebbe senso, avrebbe fatto certamente in un altro modo, e invece ha fatto così per rispetto di tutte le sue creature, di tutti i suoi popoli. E allora non è che commentiamo tutte le letture fermandoci, siamo un po' più in fretta adesso. E allora, se questo è il disegno di Dio, allora leggiamo, l'abbiamo letto, la liturgia ci ha posto come seconda lettura Esodo 19, il Sinai. In questo disegno Dio, allora, abbiamo detto, è un disegno anche complicato per noi perché non lo comprendiamo, ma è complicato. Dio sceglie un popolo che lo era già. Israele era già un popolo, come tutti gli altri popoli. Popolo piccolo, come dice Deuteronomio, i più piccoli, ma era un popolo. E però di questo popolo dice: voi sarete per me una proprietà particolare fra tutti i popoli, il primogenito. Tutti i popoli sono la famiglia di Dio, sono di Dio, tutti. Ma Israele in modo particolare, perché deve essere quello che porta nella storia della salvezza questo pensiero di Dio che riguarda tutti i popoli. Perché Dio fa così, ha fatto così, non lo sappiamo. Questo è quello che ci dice la scrittura, che fa questa scelta. E il Sinai è proprio il segno di questa scelta particolare per Israele, che non viene cancellata fino alla fine della storia e anche oltre, perché ogni popolo nella nuova creazione conserva le proprie particolarità. Questo non facciamo fatica ad ammetterlo e a sperarlo. E Israele ha la sua particolarità che non perde più, è il primogenito. Questo gli rimane, come in una famiglia dove ci sono tanti fratelli, c'è il figlio maggiore e c'è il figlio minore, per sempre. E non è il figlio maggiore ha delle prerogative, il figlio minore ha dei favori, è il cocco della mamma, io ero il minore. E questo non vuol dire che Dio ami più un popolo di un altro, ma ogni popolo deve conservare le sue caratteristiche. Per Israele questo è stato il primo a essere scelto per portare avanti il piano di salvezza, il disegno di salvezza per tutti gli uomini. E così mi pare la terza colletta, o la seconda, nella quale abbiamo chiesto che Dio che illumini oggi di luce nuova il prodigio operati nell'antica alleanza, concedi, qui c'è una correzione giusta, concedi a noi, liberati dal persecutore, partecipi della fede di Israele, di essere continuamente rinnovati dallo Spirito, come è stato per Israele, continuamente rinnovato dallo Spirito anche nell'Antico Testamento. Perché se non fosse stato rinnovato dallo Spirito in modo continuato, perché lo Spirito è presente nel mondo fin dalla fondazione del mondo, certo, questo non toglie che con Gesù si apre una fase nuova, ma lo Spirito era già presente, e se non fosse stato presente in Israele non sarebbe stato, e se Dio non avesse rinnovato Israele con lo Spirito attraverso degli atti in tutta la sua storia, Israele sarebbe scomparso. Certo, non è stato fedele, come sappiamo, ma nessun altro popolo sarebbe stato fedele, non è questo il confronto da fare, perché di fronte a Dio chi può essere in grado di essere il suo popolo particolare? Chi può vantarlo? Nessuno. Però se Dio non avesse conservato il suo popolo, sarebbe scomparso con lo suo Spirito. E allora noi chiediamo che questi doni rinnovati dello Spirito, di cui ha potuto godere Israele, possano essere goduti anche da tutti i popoli della terra, certo, attraverso Gesù in modo nuovo, e anche per Israele in modo nuovo, definitivo, con una adozione a figli completamente nuova. E le letture di Ezechiele e di Giosia e di Gioele ci mostrano appunto le promesse di Dio e gli interventi di Dio, le promesse dello Spirito e gli interventi di Dio con il suo Spirito, con il quale rinnova Israele. E così speriamo per tutti i popoli, per tutta l'umanità. E San Paolo, corriamo un po', ma San Paolo dice all'inizio della sua lettura ai Romani, lettera ai Romani del capitolo 8, sappiamo, ma dice una cosa stupenda, dice tanto Paolo. È vero che Paolo, a volte parlare di Paolo si fa fatica perché molti ce l'hanno con Paolo, perché aveva un caratteraccio, però è formidabile. Sappiamo, dice Paolo, che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Tutta la creazione. E dice Paolo, non solo sappiamo questo, tutta la creazione, quindi anche Israele, tutti. Ma non solo, ma anche noi che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo interiormente, anche noi che abbiamo ricevuto le primizie dello Spirito, rimaniamo solidali con il gemito di tutta la creazione, nell'attesa di ricevere non solo le primizie, gli anticipi dello Spirito, ma di averlo in modo pieno, definitivo, senza più mescolamento con la corruzione, con il peccato, col male, esperienza che viviamo tutti i giorni, in modo cioè definitivo, aspettando l'adozione a figli, gemiamo interiormente, aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro corpo, nella speranza infatti siamo stati salvati. Il gemito è di tutta la creazione. E ancor di più di quelli che hanno ricevuto attraverso Gesù, la fede in Gesù, diciamo così, il battesimo, la fede in Gesù, e forse anche tanti altri, non lo sappiamo, quelli che hanno ricevuto lo Spirito. Il gemito è ancora più forte, doppiamente forte. E infatti, poi concludiamo, il Vangelo in questa liturgia si conclude con una parola di Gesù, che possiamo dire con un invito. Di fronte a tutto questo che ci viene presentato nelle letture, allora l'invito di Gesù risuona come un invito finale. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo scorgeranno fiumi di acqua viva. Questo è il grido che Gesù fa eleva per Israele, per tutti i credenti, in lui, per tutta l'umanità. Questo egli disse, l'Evangelista spiega, perché si capisca bene, questo gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Ecco, concludiamo la nostra veglia facendo nostro il grido di Gesù. Se qualcuno, l'invito meglio, l'invito gridato da Gesù, se qualcuno ha sete venga a me e beva chi crede in me.